Traccia 1. L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS presenta. Libro parlato novità. Mensile gratuito per gli iscritti al Servizio Nazionale del Libro Parlato. Anno 26esimo. Numero 3, marzo 2026. Registrazione Tribunale di Roma numero 135 del 2001. Direzione, redazione, amministrazione, via Borgognona 38, 00187 Roma. Telefono 06 699 881. Fax 06 678 6815. Abbonamento annuo gratuito. Direttore responsabile Mario Barbuto. Consulente editoriale Vincenzo Massa. Redazione Mario Barbuto, Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Renato Boscarino, Vincenzo Massa, Alfio Pulvirenti. Responsabile di produzione Francesco Piscitiello. Email stampasonora@uic.it. lp@uici.it. Sito internet www.uici.it. Duplicazione a cura dell'ufficio stampa. La rivista usufruisce dei contributi a sostegno dell'editoria speciale periodica per non vedenti e ipovedenti ai sensi del DL 2310-1996 numero 542, convertito in legge 649 del 23-12-1996, DM del 15-05-2017. In questo numero, traccia 2, libri in lavorazione. Dalla traccia 3 alla 22, libri disponibili per gli utenti. Tracce 23 e 24, consigli di lettura per la Giornata Internazionale della Donna. Riportiamo di seguito alcuni titoli con relativi autori e generi di alcune opere in lavorazione presso i nostri studi di registrazione. Maggie O'Farrell, Nel nome del figlio. Wanda, narrativa biografica. Angela Frenda, Una torta per dirti addio. Guido Tommasi editore. Biografia ricettario. Alcide Pierantozzi, Lo sbilico. Einaudi editore. Narrativa letteraria. Maurice Walsh, Un uomo tranquillo. Feltrinelli, narrativa. Carlo Lucarelli, Leon. Einaudi editore, narrativa gialla. Recensioni di alcuni libri disponibili per gli utenti. Codice 101037, Giovanni Floris, Asini che volano, edito da Solferino, genere cinema, durata 340 minuti, lettura eseguita da Antonio Settanni.
Natale sul Nilo, è la notte dell'ultimo dell'anno e Christian De Sica deve sedurre la fidanzata del figlio, sua ex amante, in modo da dargli una scusa per lasciarla. Ma la moglie lo coglie in fragrante, è il caos. Natale a Biella. È la notte dell'ultimo dell'anno e un onorevole spara accidentalmente al genero della guardia del corpo del sottosegretario. Quest'ultimo cerca di sostenere di non avere visto nulla perché a mezzanotte era andato a buttare la spazzatura. È il caos. Quale delle due è la trama di un cinepanettone e quale la realtà? Nessuno potrebbe dirlo. Un tempo la commedia si ispirava alla vita, ora è il contrario. I mostri di cui una volta ridevamo, ora sono al potere e non hanno vergogna di niente. Eppure per decenni abbiamo capito meglio l'Italia e noi stessi grazie a trame corrosive o surreali, a battute rimaste nella storia, a personaggi indimenticabili. Ci piacevano quei personaggi, con tutti i loro difetti, e ci facevano anche ridere. Oggi, che invece ci fanno paura, è il momento di riscoprire le caratteristiche dell'italiano rappresentato proprio in quelle pellicole. Spesso a rivista, a ruffone, un po' vigliacco, ma anche umano, comunicativo, creativo, magari campanilista, ma capace di viaggiare e di farsi capire. A volte ignorante, ma con il rispetto di quella cultura che non possiede. Giovanni Floris dà fondo ad una competenza enciclopedica sulle commedie e sui cinepanettoni che gli deriva dall'averli visti tutti, alcuni più volte. Ne emerge un tratto degli italiani sincero ed esilarante, che ci farà ripercorrere alcune delle pellicole più amate da tutti noi e che contiene un'ombra di nostalgia e riflessione, perché quella medietà che ci sembrava il male oggi la rimpiangiamo e perché i personaggi da film dovrebbero tornare a farci ridere e pensare anziché governarci. Giovanni Floris, Roma 1967, ha seguito come inviato del giornale radio della RAI i maggiori avvenimenti di politica, esteri ed economia. Ha condotto Radio Anch'io. È stato corrispondente dagli USA nel 2002. È autore e conduttore di Di Martedì sulla 7, dopo 13 anni di Ballarò su Rai 3. Per Solferino ha pubblicato i tre saggi Ultimo Banco, 2018, L'Alleanza, 2019, L'Essenziale, 2023 e Il Romanzo Il Gioco, 2022.
Codice 101037. Codice 101044. Raul Gardini. A modo mio. Edito da La Nave di Teseo. Genere biografia. Durata 466 minuti. Lettura eseguita da Luca Mauceri.
A distanza di 30 anni, torna in libreria in un'edizione rivista e accresciuta da un corpus di carte e fotografie inedite il libro in cui Raul Gardini, sollecitato dalle domande di Cesare Peruzzi, ripercorre le tappe fondamentali della sua formazione e della sua carriera. Dall'infanzia a Ravenna al matrimonio con Idina Ferruzzi, figlia di Serafino, fondatore dell'omonimo gruppo in cui Gardini cresce in ruolo, competenza e visione. Dalla scalata alla Mount Edison alla vicenda Enimont, passando attraverso gli avvenimenti italiani e internazionali che hanno plasmato la vita economica e industriale tra gli anni 70 e 90, e i cui echi riverberano nitidamente nel presente. Ma ciò che più permea queste pagine non è la cronistoria dell'ambiziosa carriera di una delle più raffinate menti imprenditoriali del nostro paese, bensì la lungimiranza con cui Raul Gardini, irridente, audace, sognatore, ha sempre guardato al futuro, scorgendone fin dal principio gli esiti e immaginandone ulteriori versioni possibili, migliori. È da questo acume che nascono le sue riflessioni sulla vocazione energetica delle piante, sull'impiego delle biomasse per la produzione di energia pulita, sulla tutela della salute collettiva e sulle declinazioni più virtuose dell'industria chimica. Riflessioni che furono accolte allora con scetticismo e che suonano oggi perfettamente attuali, coraggiose, vive. Raul Gardini, 1933-1993. Imprenditore nel settore dell'agribusiness e della chimica, è stato presidente del gruppo Ferruzzi per 9 anni, durante i quali lo ha condotto alla leadership europea nella produzione di zucchero, amido, soia, oli e farine vegetali. Con l'acquisizione della Mount Edison, Gardini avvia la sperimentazione di nuovi prodotti chimici senza l'impiego di idrocarburi, interamente di origine vegetale. L'agricoltura è chimica, era solito dire. Sportivo e appassionato velista, ha portato per la prima volta una barca europea, il celebre Moro di Venezia, a vincere la Louis Vuitton Cup e a competere nella finale di Coppa America del 1992. Cesare Peruzzi, Firenze, 1954. Sposato, due figli, giornalista. Ha lavorato per Paese Sera, nelle redazioni milanesi de Il Mondo e Panorama, ed è stato inviato di Il Messaggero, Il Sole 24 Ore, per il quale ha anche aperto e guidato per oltre 20 anni la redazione di Firenze. È stato il primo capo ufficio stampa del gruppo Ferruzzi, 1985-1986. Ha inoltre contribuito a fondare e diretto dal 2014 al 2019 Toscana 24, primo giornale online regionale collegato a Il Sole 24 Ore. Attualmente collabora con la Camera di Commercio di Firenze come responsabile della comunicazione e dirige la collana di libri Percorsi Comuni del Centro Studi Enti Locali di San Miniato, Pisa. Sulla storia del gruppo Ferruzzi e delle famiglie Ferruzzi-Gardini ha scritto Il caso Ferruzzi, 1987, e Raul Gardini, A modo mio, 1991.
Codice 101044. Codice 101048. Enrico Franceschini. Come girare il mondo gratis. Edito da Baldini e Castoldi. Genere viaggi reportage. Durata 578 minuti. Lettura eseguita da Luca Mauceri.
3 continenti, 5 capitali, 20 traslochi e mai il tempo di annoiarsi. Enrico Franceschini riassume così 40 anni come corrispondente di un grande giornale in giro per il mondo. Dagli Stati Uniti alla Russia, dal Medio Oriente all'Europa, passando per Centro America, Afghanistan, Cina, Giappone e Nord Africa, per scrivere di elezioni e terremoti, di Olimpiadi e colpi di Stato, di Hollywood e terrorismo, di notti folli alla Trump Tower di Manhattan in compagnia di Federico Fellini, e banchetti in frac a Buckingham Palace, ospite della regina. Ma cosa significa cambiare per tutta la vita case, una ventina, città, New York, Washington, Mosca, Gerusalemme, Londra, e competenze? Com'è veramente, dietro le quinte, il mestiere di corrispondente dall'estero? E si può ancora sognare di farlo nell'era del web, dei social media, della rivoluzione digitale? Raccontando la sua personale storia di reporter in una galleria di personaggi che includono i grandi della terra, da Ronald Reagan a Mikhail Gorbachev, da Shimon Peres a Yasser Arafat, da Tony Blair a Elisabetta II, dal primo uomo sulla Luna, Neil Armstrong, all'uomo più veloce sul nostro pianeta, Usain Bolt, e molti grandi del giornalismo, a cominciare dal suo primo direttore, Eugenio Scalfari, l'autore offre uno sguardo appassionato, ironico e istruttivo sulla grande avventura del giornalismo e sui paesi in cui ha vissuto. Ci sarà sempre bisogno di giornalisti con la valigia pronta. Il prezzo è non fermarsi mai. Il premio è girare il mondo gratis. Enrico Franceschini, Bologna, 1956, gira il mondo da oltre 40 anni come corrispondente estero di un grande quotidiano. Ha vissuto a New York, Washington, Mosca, Gerusalemme e Londra, dove risiede attualmente. Nel 1993 ha vinto il Premiolino, uno dei più antichi e importanti premi giornalistici italiani, per il suo reportage sul golpe in Russia. È autore di 25 libri di narrativa e saggistica, tra cui la recente trilogia di romanzi gialli Bassa Marea, Ferragosto e Un'estate a Borgo Marina. Per Baldini e Castoldi ha pubblicato nel 2021 La fine dell'impero. Ringraziamenti. Con molte persone ho accumulato un debito di gratitudine per i miei 40 anni di giornalismo con la valigia. Alcune purtroppo non ci sono più, ma saranno per sempre nei miei ricordi. Innanzitutto, un grazie di cuore ai miei primi maestri bolognesi. Giulio Predieri, Carlo Marulli, Gualtiero Vecchietti, Paolo Castelli e Silvano Stella. Poi grazie a Mauro Calamandrei, che mi aprì la porta di New York. Un grazie particolare a Gaetano Scardocchia, Vittorio Zucconi, Rodolfo Brancoli, grandi maestri americani. Grazie a Paolo Garimberti, che mi ha mandato in Russia. È stato a lungo il capo degli esteri che ogni corrispondente vorrebbe avere, e ancora oggi è una specie di fratello maggiore con cui è bello parlare del nostro mestiere. Infine, un super grazie ai miei direttori a Repubblica. Eugenio Scalfari, Ezio Mauro, Mario Calabresi, Carlo Verdelli e Maurizio Molinari, per avermi fatto girare il mondo gratis.
Codice 101048. Codice 101050. Banda Bardot, semirilasso collasso. Edito da Baldini e Castoldi. Genere musica. Durata 393 minuti. Lettura eseguita da Giovanna degli Esposti.
Bravi, siete bravissimi, ma non somigliate a nessuno. Dove vi possiamo collocare? Che canali o strategie usate per farvi promozione? Ci dispiace, ma non possiamo offrirvi un contratto discografico. Quando nel lontano 1993, queste erano le uniche risposte a cui la nostra banda sembrava destinata, forse non avremmo mai pensato di arrivare un giorno a raccontare in un libro 30 anni di musica, amicizia, scazzi, risate, gioie, delusioni, perdite tremende e nuovi graditissimi arrivi. Eppure, eccoci qua, con poco più di 200 pagine che racchiudono la vita di quello che si può a buon diritto definire il più improbabile tra i gruppi italiani. Una storia altra, la nostra, fatta di percorsi quasi mai semplici e spesso lontani dalle strade maestre. Una storia che si intreccia con gli ultimi 30 anni di questo paese meraviglioso e contraddittorio e che ci rammenta cosa sono state la musica, la politica, la vita in tour, la gavetta, la discografia e come tutte queste cose sono cambiate con noi, accanto a noi. Ci ricorda luoghi infiniti, mutati o scomparsi, sale da concerto, persone e artisti, festival, sballi e tragedie che tratteggiano il volto di un'epoca, ben precisa e perduta. Ci piace l'idea di condividere questo libro con tutti coloro che hanno vissuto con noi quei decenni festosi e smarriti tra la fine di un secolo e l'inizio del nuovo. E perché no? Di raccontarli alle nuove generazioni, perché possano amarne i tratti più belli, odiarne i peggiori, ma soprattutto capire da dove viene anche il loro mondo. Costellato dalle testimonianze di tanti amici che abbiamo incontrato lungo il cammino, Carmen Consoli, Piero Pelù, Carlo Lucarelli e Stefano Bollani, tra gli altri, questo libro è più semplicemente il risultato del nostro sforzo titanico di darci dentro come pazzi, perché in fondo, se mi rilasso, collasso. La banda Bardot può dirsi a buon diritto una delle band più vitali in Italia. I suoi concerti sono feste straripanti d'affetto, un affetto che si traduce in grandi numeri non solo ai live, 13 album pubblicati, inclusi dischi dal vivo, progetti speciali e pubblicazioni estere, un DVD, un'autobiografia ufficiale e, in occasione dei 25 anni di carriera, una nuova versione di Beppe e Anna, Se mi rilasso collasso, cantata e suonata con Stefano Bollani, Caparezza, Carmen Consoli, Max Gazzè e Daniele Silvestri. Così negli anni anche la cartina geografica bardoziana si è estesa a macchia d'olio con lunghe tournée che toccano anche Francia, Germania, Spagna, Belgio, Lussemburgo, Svizzera, Polonia, Slovenia e persino Chiapas e Canada.
Codice 101050. Codice 101081. Giovanni Cocco, Amneris Magella, Omicidio al Faro, I delitti del Lago di Como, volume 6. Edito da Marsilio, genere romanzo poliziesco. Durata 451 minuti. Lettura eseguita da Ettore Oldi.
Nella casa di un ex notaio in pensione sulla collina di Brunate, a poca distanza dal celebre faro voltiano che si erge a picco sul lago di Como, è stato commesso un duplice omicidio, tanto efferato quanto inspiegabile. Il dottor Pietro De Marchi e la moglie Augusta Carli, ultra settantenni, sono stati ritrovati morti sul divano di casa, uccisi da due colpi di pistola alla nuca. Nell'abitazione, al momento del delitto, c'erano solo la domestica e il figlio Alessandro, 48 anni, ex aspirante artista, affetto da gravi disturbi psichiatrici. Nella parte centrale del lago, intanto, una ragazza di 30 anni, Margherita Rolandi, ha preso il traghetto a Menaggio come tutte le mattine, ma non è mai giunta a destinazione. Di sicuro c'è solo una cosa: a Bellagio non è mai arrivata. Il commissario di polizia Stefania Valenti si ritrova alle prese con un caso più spinoso di quanto appaia a prima vista. Perché Alessandro avrebbe ucciso i genitori, come tutti ritengono? E perché la sorellastra, rientrata precipitosamente dall'Olanda, appare così poco interessata alle questioni ereditarie? Quale rancore o follia avrebbe spinto l'uomo fino a quel punto? Indagini, referti autoptici, relazioni psichiatriche discordanti. Tra continui colpi di scena, Stefania Valenti è alle prese con l'indagine più difficile della sua carriera, un vero rompicapo in cui non è semplice distinguere le vittime dai carnefici, i manipolatori dai manipolati. Nel frattempo, i fidi Piras e Lucchesi provano a fare luce sul caso della ragazza scomparsa. Che fine ha fatto Margherita Rolandi? Se non si tratta di un suicidio, come ha fatto a scomparire nel nulla? Sullo sfondo degli scenari memorabili disseminati tra la città di Como e il ramo occidentale dell'Ario, l'investigatrice, coadiuvata dal commissario capo Giulio Allevi e sostenuta dal pubblico ministero Michela Russo, dovrà far luce su un'intricatissima matassa familiare e amorosa fatta di odio, tradimenti e menzogne maturate all'interno di un claustrofobico e patologico quadro di insieme. Giovanni Cocco è nato a Como nel 1976 ed è un insegnante di lettere nella scuola secondaria. Amneris Magella è nata a Milano nel 1958 ed è medico legale. Della loro serie A quattro mani, con protagonista il commissario Stefania Valenti, tradotta negli Stati Uniti e nei principali paesi europei, sono già usciti per Marsilio Ombre sul lago, 2019, La ballata di un uomo solo, 2021, Morte a Bellagio, 2018-2022, La sposa nel lago, 2019-2022, e Nessuno sarà dimenticato, 2023.
Codice 101081. Codice 101137. Pieri Adriani, Francesco Cappelletti, Salvatore Maugeri, Delitto degli scopeti, edito da Ibiscos, genere inchieste e interviste, durata 373 minuti, lettura eseguita da Giovanna degli Esposti.
La storia dell'ultimo delitto attribuito al cosiddetto mostro di Firenze attraverso errori investigativi e lacune processuali, ma anche una ricostruzione circostanziata e attuale del modus procedendi della giustizia in Italia. Vieri Adriani è nato a Firenze il 19 febbraio 1963, dove svolge la professione di avvocato. Fra il 2007 e il 2008 ha rappresentato, quale difensore di parte civile, alcuni familiari delle vittime del delitto degli Scopeti, l'ultimo della serie attribuita al cosiddetto mostro di Firenze. Studia scacchi, è stato campione regionale toscano e lingue straniere. Sogna che la giustizia possa funzionare in Italia come in altri paesi. Francesco Cappelletti è nato a Firenze il 9 giugno 1973, dove lavora presso l'ufficio commerciale di una nota casa editrice. Nel dicembre 2009, a fini di studio, chiese alla cancelleria, senza successo, il rilascio di una copia della sentenza nei confronti di Mario Vanni e altri. Dalla necessità di rivolgersi all'avvocato Vieri Adriani per poter estrarre copia dalla sua, hanno fatto seguito la conoscenza e poi il progetto di ricostruire insieme il caso e la vicenda giudiziaria oggetto della presente pubblicazione. Salvatore Maugeri, di origini siciliane ma francese di nazionalità, è nato a Montbéliard il 14 giugno 1958. Ha conosciuto personalmente in gioventù Jean-Michel Crechevilly, del quale era amico fraterno, abitando nello stesso quartiere a Audincourt e condividendo con lui la passione per la musica all'interno di una stessa band. Attualmente docente di sociologia presso l'Università di Orléans. Come rappresentante delle famiglie vorrebbe aiutarle a trovare un po' di sollievo, sempre che si possa ancora ottenere giustizia per questa tragica vicenda.
Codice 101137. Codice 101166. Alberto Angela. Cesare, la conquista dell'eternità. Edito da Mondadori. Genere storia. Durata 1275 minuti. Lettura eseguita da Edoardo Camponeschi.
Immaginate di partire assieme a Giulio Cesare e le sue legioni. È il 58 avanti Cristo. La Gallia è una terra lontana, abitata da popolazioni bellicose, mai domee, che hanno inflitto dolorose sconfitte ai romani. Ma è anche una terra ricca e prospera. Giulio Cesare vuole conquistarla, per sé e per Roma, e per farlo è disposto ad affrontare ogni avversità. Estenuanti marce nella neve e battaglie sanguinose, intrighi di palazzo e tradimenti, ponti da costruire e flotte da creare da zero, foreste che si dicono stregate e santuari con scheletri decapitati. Sarà un viaggio avventuroso e pieno di scoperte, che Cesare guiderà con il coraggio e la curiosità di Ulisse. Ma sarà anche un viaggio interiore, a fianco di un uomo implacabile e geniale, carismatico e instancabile, eppure non privo di dubbi e paure recondite. Un condottiero con i suoi lati oscuri e violenti, ma anche un fine pensatore e un grande scrittore, che ama con passione, tradisce ed è tradito, che è fidanzato, marito, padre, amante, vedovo, eterosessuale, bisessuale. E sullo sfondo del racconto, a completare il vasto affresco di quell'epoca cruciale per il destino di Roma e dell'Europa, ecco comparire Cicerone e Catullo, Cleopatra e Marco Antonio, Crasso e Pompeo, Calpurnia, la dolce moglie di Cesare e Giulia, la sua amata figlia. Alberto Angela torna in libreria con un'opera unica e grandiosa che prende spunto dal Debello gallico per trascinarci in un'avventura senza pari. Le pagine si susseguono con il ritmo e le atmosfere dei film e delle serie TV più avvincenti, e al tempo stesso arricchiscono il lettore di scoperte, curiosità e riflessioni sul mondo romano. Le ricostruzioni dei volti, delle scene di battaglia e di vita quotidiana, realizzate grazie al supporto dell'intelligenza artificiale, consentono inoltre di rivedere, come fossero attuali, fotogrammi di vita andati perduti. Tutto concorre a farci immergere nella storia come raramente un libro era riuscito prima, permettendoci di sentirla così vicina e così viva. Visita il sito https albertoangelacesare.amedigital.it e inquadra il volto di Cesare in copertina per vivere il racconto del libro. Alberto Angela è paleontologo, naturalista, divulgatore scientifico e scrittore. Dopo aver completato studi avanzati ad Harvard, alla Columbia University e alla UCLA, ha trascorso oltre 10 anni conducendo scavi e ricerche sulle origini dell'uomo in Italia, Africa e Asia. Riconosciuto come uno dei massimi esperti nella divulgazione scientifica e storica, è autore e conduttore di numerosi programmi di successo trasmessi dalla RAI. Giornalista e professionista, ha collaborato con prestigiosi quotidiani e riviste ed è autore di molti libri su storia, arte e scienza tradotti in tutto il mondo.
Codice 101166. Codice 101204. Manon Garcia, Vivere con gli uomini, edito da Einaudi, genere sociologia, durata 300 minuti. Lettura eseguita da Tatiana Bassetti.
Per 3 mesi Manon Garcia ha seguito le udienze del processo Pellicot. 50 uomini sono stati accusati di avere ripetutamente violentato una donna con la complicità di suo marito. Le età, le storie, i profili così diversi degli imputati spalancano ancora una volta il tema della banalità del male. Assistendo all'inimmaginabile, la filosofia francese utilizza i fatti, le testimonianze e la copertura mediatica del caso per districare i nodi che ne emergono. Uno su tutti: stabilire se chiunque, avendone l'occasione, stuprerebbe una donna addormentata. Manon Garcia, M. A. N. O. N. G. A. R. C. I. A. È nata nel 1985. Ha studiato all'École Normale Supérieure e ha conseguito il dottorato di ricerca alla Sorbona. È stata ricercatrice ad Harvard e Yale e attualmente insegna alla Freie Universität di Berlino. Per Einaudi ha pubblicato Di cosa parliamo quando parliamo di consenso, sesso e rapporti di potere, 2022.
Codice 101204. Codice 101205. Bianca Pizzorno, La sonnambula, edito da Bompiani. Genere romanzo. Durata 627 minuti. Lettura eseguita da Vanessa Dezzi.
Di rado il destino si rivela fin dall'infanzia. Ma è proprio quello che accade alla protagonista di questo romanzo, preda fin da bambina di svenimenti improvvisi, dai quali si risveglia con il presagio di un evento futuro. I genitori cercano di tenere nascosto questo suo dono e sperano che un buon matrimonio possa metterla al sicuro. E invece è proprio quel matrimonio il luogo più pericoloso per lei, che sarà costretta a fuggire più lontano che può per ricostruirsi una vita contando solo sulle proprie forze. Comincia così, in una città della Sardegna, l'avventura di Ofelia Rossi, rinomata sonnambula, donna sola e fiera, che nel suo salotto, in via del Fiore Rosso, si guadagna da vivere offrendo vaticini per il prezzo di 5 lire. Le sue clienti sono per lo più signore che covano nell'animo inquietudini e desideri per se stesse e per coloro che amano. La sonnambula le fa parlare, le sa ascoltare, poi simula una trance, impugna una penna d'oca e scrive il suo responso. Fino a quando cominciano a verificarsi eventi che sfuggono anche alla sua sapiente regia e il passato torna a bussare alla sua porta. Ispirandosi a un ritaglio di giornale di fine 800, Bianca Pizzorno gioca con gli archetipi del romanzo d'avventura e d'amore, intinge la penna nel gotico e nel picaresco per scrivere un romanzo brulicante di vita, onirico, ironico e politico insieme. Abitata da visioni misteriose, la sonnambula è al tempo stesso aliena da ogni superstizione, capace di affrontare con dignità e coraggio il suo destino di donna sola in un mondo ostile. Attraverso la sua straordinaria avventura, Bianca Pizzorno celebra il potere della mente umana e ci ricorda che grazie alla nostra forza d'animo, razionalità e fantasia, siamo noi a scrivere le nostre vite. Bianca Pizzorno, Sassari, 1942, vive e lavora a Milano. Ha pubblicato dal 1970 a oggi più di 70 opere, tra saggi e romanzi, per bambini e adulti, che sono stati tradotti in moltissimi paesi. I suoi ultimi libri sono La vita sessuale dei nostri antenati, Mondadori, 2015, Il sogno della macchina da cucire, Bompiani, 2018, Sortilegi, Bompiani, 2021, Donna con libro, Salani, 2022, A chi smeraldi e A chi rane, Bompiani, 2023.
Codice 101205. Codice 101206. Camilla Läckberg, Sogni di bronzo. Serie Faie, volume 3, edito da Marsilio. Genere romanzo poliziesco. Durata 554 minuti. Lettura eseguita da Cristiana Castelli.
Jack, l'ex marito di Faye, non c'è più e con lui se ne sono andati anche molti dei problemi che la tormentavano. Ma adesso la minaccia, se possibile ancora più molesta, arriva dall'unica persona al mondo realmente in grado di piegarla e di farle del male, suo padre. Ora che è fuggito dal carcere, in cui stava scontando la sua pena, Faye è costretta ad affrontare le sue paure più profonde per fermarlo. E non è la sola a rischiare la vita, perché con lei sono in pericolo tutte le persone a cui vuole bene, e perfino l'impero di Revenge, l'azienda che ha costruito lottando contro mille ostacoli e che l'ha resa ricca e famosa, potrebbe andare in frantumi. Per pianificare la vendetta finale, Faye ha bisogno delle sue alleate più fidate, anche se ancora non sa che, oltre alla polizia di Stoccolma, la sta tenendo d'occhio qualcun altro. Una donna determinata e dal passato oscuro, una sua nemesi perfetta che si muove nell'ombra e potrebbe portarle via tutto. Grazie al grandissimo successo ottenuto dai suoi romanzi, Camilla Läckberg, C-A-M-I-L-L-A, L-A-C-K-B-E-R-G, ha lasciato la carriera di economista per diventare la scrittrice di gialli che aveva sempre sognato di essere. Tra le sue opere, oltre alla celebre serie di Fjällbacka, 11 volumi ambientati sulla costa occidentale della Svezia, con protagonisti Erika Falk e Patrick Hedström, e alla saga di Faye, di cui Sogni di bronzo costituisce il terzo episodio, Marsilio ha pubblicato la trilogia di Vincent Walder e Mina Dabiri, scritta insieme al celebre mentalista Henrik Fexeus. I libri di Camilla Läckberg hanno venduto quasi 40 milioni di copie nel mondo e sono stati tradotti in 60 paesi. Dalla saga di Faye verrà tratta una serie TV.
Codice 101206. Codice 101208. Barbara Baraldi, Gli omicidi dei tarocchi, edito da Giunti. Genere romanzo poliziesco. Durata 573 minuti. Lettura eseguita da Cristiana Castelli.
Trieste è una città abituata al silenzio, ma questa volta tace per paura. Un killer senza volto ha commesso due delitti. Le vittime non sembrano avere nulla in comune, se non che sulle scene vengono trovate due carte dei tarocchi, la temperanza e la ruota della fortuna. Appena la commissaria Emma Bellini le vede, il gelo la attraversa. Quelle carte fanno parte di un mazzo realizzato a mano da sua sorella Maya, artista e appassionata di esoterismo, con cui non parla da anni. Emma ora non può evitare il confronto. Deve ritrovare Maya, interrogarla, capire cosa leghi il mazzo agli omicidi. Maya però è atterrita. Rivela di aver distrutto tutte le carte da tempo, dopo un evento drammatico che ha stravolto la sua vita e l'ha portata a rinnegare per sempre la divinazione. Un trauma che le ha lasciato una parola incisa nella memoria, come un'eco lontana o un marchio a fuoco. Saphir. Quando un terzo cadavere viene ritrovato con un'altra carta accanto, l'indagine diventa una corsa contro il tempo. Mentre Emma segue i fili logici di un enigma che sembra sfuggire a ogni razionalità, Maya rimette mano ai tarocchi per cercare di far pace con il passato e forse per ritrovare sua sorella. Un giallo magnetico e visionario, una storia che fonde logica e mistero, un segreto sepolto fra molti destini intrecciati, il nuovo travolgente romanzo di Barbara Baraldi. Barbara Baraldi è autrice di thriller, gialli e sceneggiature di fumetti per Dylan Dog, di cui dal 2023 è curatrice. Con Aurora nel buio 2017 e i successivi Osservatore oscuro 2018, L'ultima notte di Aurora 2019, Cambiare le ossa 2022 e il prequel La stagione dei ragni 2021, tutti editi da Giunti, ha ottenuto un enorme successo. Sempre per Giunti, nel 2023, ha firmato Il fuoco dentro, romanzo dark su Janis Joplin, e nel 2024 La bambola dagli occhi di cristallo, la riedizione del suo esordio nel thriller.
Codice 101208. Codice 101218. Francesca Albanese, Quando il mondo dorme. Edito da Rizzoli. Genere sociologia. Durata 487 minuti. Lettura eseguita da Ermelinda Pansini.
Lo spirito di un luogo è fatto dalle persone che lo abitano, dalle storie che si intersecano nelle sue strade. E questo vale in modo particolare per la Palestina, custode di passaggi storici epocali e teatro di una delle più dolorose pagine di storia contemporanea. Francesca Albanese, la relatrice speciale ONU sul territorio palestinese occupato, una delle persone più competenti e autorevoli sullo status giuridico e sulla situazione dei palestinesi, amata o odiata in tutto il mondo per l'integrità e la passione con cui si batte in favore dei diritti di un popolo troppo a lungo vessato, qui ci offre storie che intrecciano informazioni, riflessioni, emozioni e vicende intime. Un viaggio scandito da 10 persone che hanno accompagnato Francesca a comprendere storia, presente e futuro della Palestina. Hind Rajab, morta a 6 anni sotto le bombe che hanno distrutto Gaza, ci apre gli occhi su cosa significhi essere bambini, in un paese dove i bambini non hanno un nido che li protegga e che rispetti le loro radici. Abu Hassan ci guida tra i luoghi di fatica e sofferenza ai margini di Gerusalemme. E George, amico stretto, di Gerusalemme ci mostra meraviglia e insensatezze. Alon Confino, grande studioso dell'Olocausto, ci aiuta a comprendere i contrasti che possono albergare nel cuore di un ebreo che vede l'apartheid e ne vuole la fine. Ghassan Abu Sitta, chirurgo arrivato da Londra per entrare nel vivo dell'orrore più inimmaginabile, ci racconta ciò che ha visto. E Malak Matar, giovane artista che ha fatto il percorso inverso, condivide la storia di chi ha dovuto lasciare Gaza per potersi esprimere o per sopravvivere. E poi Ingrid Jaradat Gassner, Eyal Weisman, Gabor Mate, fino a una delle persone più vicine a Francesca, nella vita così come nella ricerca di una consapevolezza, capace di tradursi in azione. 10 storie che si legano alle vite di molte altre, ponendoci le domande a cui è doveroso dare risposta. Quali sono le conseguenze dell'occupazione? Dov'è la casa di una persona rifugiata? In che condizioni vive il popolo palestinese? Fino a che punto può arrivare la crudeltà di un genocidio? Domande a cui non possiamo sottrarci, legate a personaggi e luoghi che ci permettono di capire che cosa è stata la Palestina fino al 7 ottobre 2023 e che cosa è adesso. Francesca Albanese è relatrice speciale ONU sulla situazione dei diritti umani nel territorio palestinese occupato. Giurista, docente, studiosa, ha lavorato per l'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani e l'Agenzia ONU per i rifugiati palestinesi. In queste vesti ha fornito consulenza alle Nazioni Unite, ai governi e alla società civile in Medio Oriente, Nord Africa e Asia Pacifico. Nel 2020 ha pubblicato Palestinian Refugees in International Law e nel 2023 J'accuse.
Codice 101218. Codice 101220. Donato Carrisi, La bugia dell'orchidea, edito da Longanesi. Genere romanzo poliziesco. Durata 569 minuti. Lettura eseguita da Erika Patroncini.
Immagina un'alba d'estate. Immagina l'aria immobile della campagna. L'odore dei campi, il frinire dei grilli. Immagina il buio che arretra all'invasione del giorno. Immagina ora un casale rosso, solitario in mezzo al nulla. Immagina di scorgere biciclette da bambini e giocattoli sulla ghiaia, panni stesi ad asciugare, galline e conigli, un moscone sopra un secchio. Immagina il silenzio. Un silenzio che non sembra appartenere a questo mondo. Un silenzio interrotto all'improvviso da un urlo disperato. C'era una volta la famiglia C. 3 figli piccoli e 2 genitori amorevoli. C'era una volta la famiglia perfetta. E ora non c'è più. Cos'è accaduto dentro il casale rosso in quella calda notte d'agosto? Immagina qualcosa di terribile e crudele. Immagina che esista solo un possibile responsabile, l'unico sopravvissuto. Immagina di avere la verità proprio davanti agli occhi. Ogni dettaglio combacia. Ogni indizio è allineato e c'è una sola spiegazione. Non puoi sbagliare. Hai tutte le risposte. Ma ciò che proprio non puoi immaginare è che questa non è la fine della storia, è l'inizio. Questo libro ha un segreto. Chi l'ha scritto ha un segreto. Chi lo legge avrà un segreto. E nessuno sarà più lo stesso. Donato Carrisi è nato nel 1973
a Martina Franca e vive fra Roma e Milano. Dopo aver studiato giurisprudenza, si è specializzato in criminologia e scienza del comportamento. Scrittore, regista e sceneggiatore di serie televisive e per il cinema, è una firma del Corriere della Sera. È l'autore dei romanzi bestseller internazionali, tutti pubblicati da Longanesi. Il suggeritore, Il tribunale delle anime, La donna dei fiori di carta, L'ipotesi del male, Il cacciatore del buio, La ragazza nella nebbia, dal quale ha tratto il film omonimo con cui ha vinto il Davide di Donatello per il miglior regista esordiente, Il maestro delle ombre, L'uomo del labirinto, da cui ha tratto il film omonimo, Il gioco del suggeritore, La casa delle voci, Io sono l'abisso, da cui ha tratto il film omonimo La casa senza ricordi, La casa delle luci, L'educazione delle farfalle, La casa dei silenzi, ed è autore della favola dark Eva e la sedia vuota. Ha vinto prestigiosi premi in Italia e all'estero come il Prix Polar e il Prix Livre de Poche in Francia e il Premio Bancarella in Italia. I suoi romanzi, tradotti in più di 30 lingue, hanno venduto milioni di copie.
Codice 101220. Codice 101226. Lev Nikolaevich Tolstoi. I racconti di Sebastopoli. Edito da Voland. Genere racconti novelle. Durata 426 minuti. Lettura eseguita da Edoardo Camponeschi.
Ufficiale della 14ª Brigata di Artiglieria, Tolstoi partecipa a molte azioni della sfortunata epopea di Sebastopoli, 1854-55. Con il suo spaventoso spreco di uomini e di mezzi, con la sua tragica conclusione che mette a nudo la debolezza della monarchia russa. Nascono da questo vissuto i tre racconti di Sebastopoli, diversissimi nella struttura e nei materiali, ma assolutamente unitari nel tono e nella problematica. La denuncia dura, lucida, ferma dell'assurdità della guerra. La vera eroina dei tre episodi è la verità, una verità sgradevole, aspra, talora ripugnante, ma a cui Tolstoi non vuole rinunciare, anche a costo di indisporre i lettori, i quali, invece, accolsero i racconti con viva emozione. Lev Tolstoi, nato a Yasnaya Poliana nel 1828 e morto ad Astapovo nel 1910, Lev Tolstoi è considerato uno dei massimi scrittori di tutti i tempi. Come Nietzsche e Kierkegaard, condusse una serrata critica alla civiltà moderna, invocando il ritorno alla vita primitiva. La sua profonda volontà di rinnovamento nei confronti della società russa ne fece un audace saggista in campo politico, filosofico e critico. Le sue attività gli valsero la scomunica della Chiesa russa e gli attacchi della censura, mentre comunità di tolstoiani si formarono allo scopo di vivere secondo i suoi precetti. Il significato universale delle sue opere va ricercato nella loro forza morale, e i suoi scritti e i suoi insegnamenti filosofici hanno esercitato un enorme influsso su tutta la letteratura russa ed europea dei secoli successivi. Resta tuttora uno degli autori più letti al mondo, e ogni generazione gli offre la sua nutrita schiera di devoti lettori. Fra le sue opere maggiori ricordiamo Guerra e Pace, Anna Karenina, la Sonata Kreutzer, i racconti di Sebastopoli, i Cosacchi, la morte di Ivan Ilic, Infanzia, Adolescenza, Giovinezza e Resurrezione.
Codice 101226. Codice 101239. J. Malina, Eva Simon, La strega di Dan, edito da Tra le righe libri, genere romanzo poliziesco, durata 583 minuti, lettura eseguita da Cristiana Castelli.
Anni 80. A Dan, un'anonima cittadina dell'entroterra americano, c'è qualcuno che colleziona amanti e conserva i quadri che le ritraggono nude in una galleria segreta. A Dan ci sono donne prive di morale che si dice siano in grado di soddisfare ogni loro desiderio, anche i più dissoluti. Quando le strade di queste persone si incontrano, a Dan la gente inizia a morire. Sarà lo sceriffo Pete a dover trovare una risposta al perché di quelle morti. Forse è colpa di un quadro, forse di una donna che ha qualcosa da nascondere. O forse la verità è che le streghe, da Dan, non se ne sono mai andate. Eva Simon, E-V-A-S-I-M-O-N, sognatrice testarda, sinestetica, con una visione fumettistica della realtà. Riproduzione quasi fedele della Margherita Bulgakoviana. J. Malina. J-A-Y-M-A-L-I-N-A. Misantropo, scettico, eccentrico, anticonvenzionale, puntiglioso, esasperante. Tendenzialmente asociale. E questi sono i pregi. La strega di Dan, il loro primo romanzo scritto a quattro mani, nel 2023 ha vinto la sezione inediti del premio letterario Garfagnana in giallo.
Codice 101239. Codice 101240. Daniele Novara. Nessuno si educa da solo. Edito da Sonda. Genere pedagogia. Durata 331 minuti. Lettura eseguita da Stefano Tosoni.
Di cosa si occupa e chi è concretamente un pedagogista? Nella definizione internazionale, l'esperto dei processi educativi di apprendimento, sia a livello genitoriale che a livello scolastico, è anche l'esperto dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, ossia la cosiddetta educazione degli adulti. In Italia si sente una mancanza fortissima di questa professione. Le nostre scuole sono sostanzialmente le uniche, in Europa, a non avere questa figura e, anche nell'ambito della genitorialità, la sua presenza sarebbe oltremodo valida. Aggirando vari e inevitabili ostacoli, ho fatto di questa professione una scelta consapevole, e anche la mia vita. I processi di apprendimento che ripropongo nel mio lavoro valgono infatti anche per me. Posso quindi affermare, con onestà, che ho tentato e tento di cambiare me stesso e la realtà che mi circonda attraverso questo lavoro. Prendendomi cura, pedagogicamente, degli altri, mi assumo una responsabilità anche verso me stesso. Daniele Novara è pedagogista, autore, counselor e formatore. Ha fondato il CPP, Centro Psicopedagogico per l'Educazione e la Gestione dei Conflitti, nel 1989. È docente del Master in Formazione Interculturale presso l'Università Cattolica di Milano. Ha sviluppato il metodo maieutico nell'apprendimento e nella relazione d'aiuto e il metodo litigare bene, per gestire i conflitti fra i bambini. È autore di numerosi libri e pubblicazioni, alcuni dei quali di largo successo e tradotti in varie lingue.
Codice 101240. Codice 101243. Giada Pellizzari. Chiedimi New York. Edito da EPC. Genere viaggi reportage. Durata 509 minuti. Lettura eseguita da Cristiana Castelli.
In quali zone cercare l'hotel? Quali sono i migliori rooftop? Come funzionano i taxi? I dubbi sono tantissimi quando si organizza un viaggio a New York e nessuna risposta è ovvia. Negli anni i viaggiatori in partenza mi hanno rivolto centinaia di domande, dalle più semplici alle più insolite, passando da quelle preoccupate a quelle curiose, fino a quelle piene di aspettative. Le ho raccolte tutte qui. Che sia il tuo primo o l'ennesimo viaggio nella Grande Mela, in questo libro troverai le soluzioni a molti dubbi e una miriade di spunti per organizzare al meglio la tua New York, perché in un luogo così unico, in cui c'è tanto di tutto, ognuno può trovare la propria città, quella che apre gli occhi, soddisfa desideri e racconta infinite storie. Non è una guida, ma ti accompagnerà lungo tutto il viaggio oltre oceano e in qualsiasi momento dell'anno, dalle prenotazioni alla scelta dell'hotel, dai consigli pratici alle attrazioni più iconiche, fino alla scoperta dei migliori diner e degli speakeasy più nascosti della città. Giada Pellizzari, 1988, nata a Verona. Da direttrice di banca a travel designer, dopo una carriera nel mondo bancario, ha scelto di cambiare vita e trasformare in un lavoro quella che da sempre è stata più di una passione, New York City. Grazie a una profonda conoscenza della città, maturata nel corso di moltissimi viaggi, oggi Giada crea itinerari personalizzati per chi vuole partire alla scoperta della Big Apple. Al centro della mappa ci sono le persone, nel cuore della città che non dorme mai e rende tutti i sogni un po' più vividi. Attorno a lei e all'amore per New York si è creata sui social una meravigliosa community che la segue con entusiasmo in ogni avventura americana.
Codice 101243. Codice 101245. Angela Marsons, Le verità sepolte, serie Kimstone, volume 6. Edito da Newton Compton. Genere romanzo poliziesco. Durata 605 minuti. Lettura eseguita da Tatiana Bassetti.
Quando durante uno scavo archeologico vengono rinvenute alcune ossa umane, uno sperduto campo della Black Country si trasforma improvvisamente nella complessa scena di un crimine per la detective Kim Stone. Non appena le ossa vengono esaminate, diventa chiaro che i resti appartengono a più di una vittima e testimoniano un orrore inimmaginabile. Ci sono tracce di fori di proiettile e persino di tagliole da caccia. Costretta a lavorare fianco a fianco con il detective Travis, con il quale condivide un passato che preferirebbe dimenticare, Kim comincia a investigare sulle famiglie proprietarie e affittuarie dei terreni del ritrovamento. E così, mentre si immerge in una delle indagini più complicate mai condotte, la sua squadra deve fare i conti con un'ondata di odio e violenza improvvisa. Kim intende scoprire la verità, ma quando la vita di una sua agente viene messa a rischio, dovrà capire come chiudere al più presto il caso, prima che sia troppo tardi. Angela Marsons, A, N, G, E, L, A, M, A, R, S, O, N, S. Ha esordito con Urla nel silenzio, romanzo ai primi posti delle classifiche anche in Italia. La serie di libri che vede protagonista la detective Kim Stone ha già venduto 6 milioni di copie e comprende Il gioco del male, La ragazza scomparsa, Una morte perfetta, Linea di sangue, Le verità sepolte, Premio Bancarella 2020, Quelli che uccidono, Vittime innocenti, Promessa mortale, La memoria dei morti, La mossa dell'assassino, Una mente assassina e il prequel Il primo cadavere. Angela Marsons vive nella Black Country, in Inghilterra, la stessa regione in cui sono ambientati i suoi thriller.
Codice 101245. Codice 101296. Antonella Mascali, Pier Giorgio Morosini, Mani legate. Edito da Paper First. Genere politica. Durata 238 minuti. Lettura eseguita da Stefano Tosoni.
Giustizia e politica. Clima da resa dei conti, alla vigilia di un referendum tra i più importanti degli ultimi 30 anni. Confermare o bocciare la riforma costituzionale a firma Meloni Nordio. La posta in gioco è alta. Il testo non si limita a separare le carriere tra giudici e pubblici ministeri, che è già un dato di fatto. Ambisce a mutare l'equilibrio tra i poteri dello Stato e a liberare la politica da ogni controllo. Smantella quelle garanzie volute dai costituenti nel 1948 per affrancare i magistrati da qualsiasi condizionamento e creare i presupposti per renderli imparziali. I sostenitori del sì promuovono un'idea di magistratura allineata alla maggioranza di turno. Affermano che avremo una giustizia più efficiente. Sarà così? Saremo tutti uguali davanti alla legge? Ci saranno argini all'arbitrio di chi comanda? Sono gli interrogativi a cui rispondono i due autori, anche richiamando leggi introdotte negli ultimi anni, processi della storia passata e recente, esperienze di altri paesi e opinioni che fanno discutere l'Italia dai tempi di Mani Pulite. Antonella Mascali, giornalista di giudiziaria e politica giudiziaria per Il Fatto Quotidiano. Nel 2007 ha vinto il premio cronisti Guido Vergani con il libro Lotta Civile. Chiare Lettere, 2009, ha vinto il premio Come te. Menzione speciale al premio Marcello Torre, 2009, per l'impegno civile attraverso l'attività di giornalista. Nel 2010 ha pubblicato con Peter Gomez Il regalo di Berlusconi, Chiare Lettere. Nel 2012 Le ultime parole di Falcone e Borsellino, Chiare Lettere. Pier Giorgio Morosini, attualmente presidente del Tribunale di Palermo, come giudice delle indagini preliminari, è stato titolare di numerosi processi ai capi storici di Cosa Nostra. Si è occupato di infiltrazioni mafiose nella sanità, negli appalti, nella politica, nelle forze dell'ordine e nella giustizia. Componente del Consiglio Superiore della Magistratura dal 2014 al 2018. Nel 2009 ha pubblicato Il Gotha di Cosa Nostra, la mafia del dopo Provenzano nello scacchiere internazionale del crimine, Rubettino. Nel 2011, attentato alla giustizia, magistrati, mafie e impunità, Rubettino.
Codice 101296. Il Centro Nazionale del Libro Parlato Francesco Fratta, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, consiglia la lettura di La Femminanza di Antonella Mollicone, letto da Ida Di Martino, e di Scritture Segrete di Dacia Maraini, letto sempre da Ida Di Martino. Codice 101247. Antonella Mollicone, La Femminanza. Edito da Nord. Genere romanzo. Durata 933 minuti. Lettura eseguita da Ida Di Martino.
Alla Rocca, paesino del Lazio meridionale, tutti conoscono i maletazzi, i signori che vivono nel più bel palazzo del centro. Però solo Camilla, la più giovane della famiglia, sa quanti segreti si nascondono tra quelle stanze. Quanto dolore. Un dolore che lei custodisce in silenzio. Finché, nell'autunno del 1920, Peppina, la levatrice e chiudiocchi del paese, non l'accoglie nella cerchia. Un gruppo di donne che si ritrova per condividere fatiche e saperi. Alla cerchia si preparano decotti e medicamenti. Si fila la lana, si raccontano storie e si scambiano confidenze, senza timore di essere giudicate o rifiutate. Che siano ricche o povere, giovani o anziane, tutte le donne trovano nella cerchia rifugio e comprensione, in nome di quella femminanza che da sempre è scintilla di vita e legame di sorellanza. e che per Camilla diventa il balsamo capace di curare le ferite del passato, permettendole finalmente di aprirsi all'amore di suo marito. Dopo di lei, anche sua figlia Viola trarrà conforto dal sapere antico della cerchia. Cresciuta tra le rovine della guerra e l'entusiasmo della ricostruzione, Viola è divisa tra il desiderio di studiare e affermare la propria indipendenza e la passione per un uomo che invece vorrebbe relegarla al ruolo di moglie e madre. E ancora una volta saranno le donne della cerchia ad aiutarla, facendole capire che il vero amore non limita, ma libera. Attraverso una scrittura palpitante, capace di restituire la materia viva delle emozioni e la forza concreta del quotidiano, Antonella Mullicone compone una saga familiare al femminile che attraversa mezzo secolo di storia italiana. Dall'ascesa del fascismo al boom economico, passando per la Seconda Guerra Mondiale e il bombardamento di Monte Cassino. Antonella Mullicone vive a Rocca d'Arce, un paese in provincia di Frosinone. Dopo la laurea in lettere classiche, il baccalaureato e la licenza in archeologia cristiana, inizia ad insegnare materie letterarie e ad occuparsi di epigrafia. Successivamente apre Bibliotè, libreria caffè letterario al centro della città di Sora, che gestisce per diversi anni, e diventa ricercatrice letteraria per i comuni del suo territorio e direttrice artistica del labirinto dei musei dello scultore Vincenzo Bianchi. Alla Femminanza ha lavorato per più di 10 anni, raccogliendo testimonianze sul campo e attingendo alla memoria popolare e storica del Lazio meridionale.
Codice 101247. Codice 101246, Dacia Maraini, scritture segrete, edito da Rizzoli, genere saggistica, durata 829 minuti, lettura eseguita da Ida Di Martino.
Al lume di candela o su un prato fiorito, in cucina o, le più fortunate, in una stanza tutta per sé, le donne hanno sempre letto. E fin tanto che i loro occhi si posavano su libri scelti dagli uomini, non hanno mai fatto troppa paura. Così, per secoli, le donne hanno conosciuto solo gli scritti dei padri, gli stessi che fin da bambina anche Dacia Maraini ha divorato e che hanno nutrito la sua fantasia. Poi, da adolescente, con la curiosità ribelle di chi per leggere ha spesso rinunciato a giochi e gite in spiaggia, si è chiesta dove fossero i libri delle madri, perché faticava a trovarli in biblioteca, perché la critica se ne occupava quasi con condiscendenza. Lo avrebbe scoperto presto la ragazzina che sarebbe diventata scrittrice. Le madri esistevano e come, e non avevano nulla da invidiare ai padri, ma la storia le aveva dimenticate, censurate o più spesso ignorate. Tra le pagine di questo libro Dacia Maraini ce le racconta, disegnando attraverso le loro storie e le loro parole una mappa luminosa e appassionata delle scrittrici che hanno abitato la sua immaginazione, che ha amato, studiato o incontrato. Dalle mistiche alle cortigiane, dalle monache disobbedienti alle rivoluzionarie, passando per le romanziere dell'Ottocento, le teoriche del femminismo novecentesco e le vincitrici di premi Nobel. Un viaggio inaspettato e intimo che attraversa e reinterpreta la storia della letteratura, da Vibia Perpetua a Michela Murgia, intrecciandola alle vite ordinarie o straordinarie delle donne che hanno fatto della scrittura uno strumento di libertà, cambiando il nostro modo di guardare il mondo. Dacia Maraini è autrice di romanzi, racconti, opere teatrali, poesie e saggi, editi da Rizzoli e disponibili in Burr, tradotti in oltre 25 paesi. Nel 1990 ha vinto il premio Campiello con La lunga vita di Marianna Ucria e nel 1999 il premio Strega con Buio. Il suo ultimo romanzo è Vita mia, Rizzoli, 2023.
Codice 101246.
Avete ascoltato? Libro parlato novità. Mensile gratuito di informazione libraria delle opere registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato per gli iscritti al servizio del Libro Parlato.